ecco, dobbiamo inquadrare questo episodio in un contesto un pochino più ampio, cioè dobbiamo partire dal capitolo 4 del Vangelo di Marco per arrivare al capitolo 7, ai primi 6 versetti. Perché Marco in questi capitoli, soprattutto 4 e 5, presenta due giornate di Gesù. La prima giornata è quella delle parabole, e quindi siamo nel capitolo 4, abbiamo la parabola del seminatore, la parabola della mietitura e della senape. A questa giornata delle parabole Marco fa seguire la giornata dei miracoli, e dunque il miracolo ecco della tempesta sedata, dell'indemoniato di Gerasa che viene liberato, della guarigione dell'emotrista e poi della risurrezione della figlia di Giacomo. Ecco due giornate, ma c'è un contrappunto. Questa missione di Gesù nelle due giornate ha il contrappunto della opposizione, della resistenza, del contratto e anche del rifiuto. Infatti, nella parabola del seminatore, soprattutto Marco mette in evidenza la resistenza del terreno. Il terreno è duro e quindi tra i quattro gesti del seminatore appena uno va a buon fine, gli altri è un autentico fallimento. Poi abbiamo la tempesta sul lago. Perché? Perché Gesù vuole passare all'altra riva. Qual è l'altra riva? Quella dell'Oriente, che Gesù viene dall'Occidente, dalla parte della Palestina. L'altra parte è la terra dei pagani. Gesù sbarca dopo la tempesta, sbarca nella terra dei pagani, punge un miracolo, libera un indemoniato, ma è giustamente qualche biblista dice, giocando sulle parole, dice Gesù caccia un demonio e lui è cacciato dal territorio. Infatti nel capitolo 5, al versetto 17, ed essi si misero a pregare Gesù che se ne andasse via dal territorio, dal loro territorio. E quindi vedete l'opposizione alla missione di Gesù. E infine la quarta opposizione la troviamo proprio nei primi versetti del capitolo 6, dove Gesù, come racconta Marco, unicamente agli altri due sinottici, torna a Nazareth. Inizialmente c'è stupore, c'è meraviglia, dice Luca, per le parole di grazia che uscivano dalla tua bocca, quindi meraviglia, ma subito dopo lo scandalo, e si scandalizzavano di lui, precisa Marco, e dopo lo scandalo il disprezzo, perché Gesù dice nessun profeta, un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Dunque vedete due giornate missionarie, ma due giornate con il contrappunto della resistenza della opposizione. In modo specifico, ecco, noi abbiamo l'espressione passiamo alla realtà, abbiamo ascoltato il testo, non occorre fermarsi, sarebbe molto molto bello, molto interessante, però ecco, sottolineo il improprio fermo energico dei dodici. a Gesù perché si è come assentato da quella prova, da quella sentenza. Dunque, al rimprovero di Gesù c'è il contraccambio del rimprovero di Gesù stesso ai giudici. Dunque, missione opposizione. Che cosa vuole dire Marco con questa puntualizzazione? Qui abbiamo la prefigurazione di tutte le difficoltà che incontrerà il Vangelo nella storia. Tutte le opposizioni, le resistenze. Marco vuol dire che l'evangelizzazione passa attraverso le tempeste, le opposizioni, i rifiuti. E quando Marco scriveva, già interpretavano le tempeste. La tendenza della persecuzione. E tuttavia, ecco, Gesù lo fa capire chiaramente con quella domanda: perché siete così paurosi? E quindi la Chiesa non deve cedere mai alla paura, perché è in servizio a Cristo nella barca. Pertanto, avere lui nella barca significa che non è che non ci saranno tempeste, significa che tutto andrà bene nonostante le tempeste, tutto andrà bene. Si arriverà certamente in porto attraverso la cura. Ma Gesù chiede la fede come risposta da parte nostra. Proprio nel credere che lui è con noi nella barca. Ma su quale siete? Perché avrete notato, qui c'è una domanda che pone Gesù, dopo aver chiesto perché siete paurosi, e dice: non avete ancora fede. L'Evangelista Matteo parla di poca fede. Invece Marco è più radicale, dice: non avete ancora fede. Certamente qualcosa in loro c'era nei confronti di Gesù. Ma qui la domanda: di quale fede parla Gesù? Di una fede matura, di una fede che lascia sereni, forti e sicuri anche in mezzo alle prove, alle tempeste. La fede matura è quella che non presume di imporre al Signore il momento e il modo di intervenire. No, ovviamente ci cadiamo in questo errore. No, il Signore deve intervenire e lo diciamo noi. No, questa non è fede matura. La fede matura è quella che non pretende di piegare il Signore ai nostri punti di vista. La fede matura è quella che ti fa rimanere abbandonato in lui quanto sia, ma che continua l'abbandono anche quando lui, pur svegliando, ha l'impressione che dorma o che si assente. Dunque, la fede che ci chiede Gesù è quella più grande della paura, perché la paura fa gridare, fa lanciare il perché in alto. La fede invece ci fa vivere l'abbandono in Dio. Ecco, è questo esercizio che dobbiamo fare non soltanto in questi appuntamenti singolari, ma nel nostro quotidiano. Anche l'appuntamento di Dio, quando prende il sole, quando è sereno, quando tutto sembra che gli quadri bene, e rimanere abbandonati in Dio anche quando ci sono le prove. quando cala mattina si fa oscuro l'orizzonte, e allora ecco, rimanere abbandonati in lui, fiduciosi che tutto certamente andrà per il meglio, grazie alla sua presenza.